mille voci.
Buon venerdì a voi tutti e un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Ha 26 anni, gode di buona salute e si propone come un'università attenta sia alla tradizione sia alla continuità, ma con uno sguardo anche al futuro. Stiamo parlando della Facoltà di Teologia di Lugano, che conta quasi 500 iscritti tra studenti classici e studenti uditori. Un ateneo che vuole dunque rimanere al passo con i tempi, proponendosi come un luogo nel quale poter confrontarsi, ricercare e discutere di tante cose, anche ad esempio delle differenti posizioni interne alla Chiesa. Partiamo dalla Facoltà di Teologia per parlare e per incontrare il professor René Roux. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
René Roux è il rettore della Facoltà di Teologia di Lugano ed è rettore da 4 anni. Ha studiato storia della Chiesa antica e patrologia, giusto?
Sì.
È della Val d'Aosta, è di Aosta e quindi noi volentieri, con piacere, lo conosciamo. René Roux, come sta allora la facoltà? Sta bene?
Sì, devo dire che a distanza di 26 anni dalla sua nascita sta bene, sta molto bene, guarda al futuro e guarda con soddisfazione ai passi compiuti finora.
Che cosa fa la Facoltà di Teologia e chi fa teologia che cosa poi diventa o diventerà?
La Facoltà di Teologia si preoccupa anzitutto di formare studenti, futuri sacerdoti, persone che si occupano di questioni filosofiche e teologiche, anche insegnanti di religione, operatori pastorali o semplicemente cultori interessati ai problemi delle religioni, dei rapporti interculturali. Queste sono le iniziative principali della nostra facoltà.
Spesso si pensa che chi studia teologia poi diventerà obbligatoriamente sacerdote. No, le strade sono molte di più, sono diverse.
No, vi sono in realtà diverse prospettive di studi, come ho detto. Anzitutto c'è l'aspetto filosofico, dove la maggioranza dei nostri studenti sono laici normali che poi seguiranno altre strade in quel settore. Poi vi sono coloro che lavoreranno a servizio delle comunità ecclesiali. I sacerdoti sono un gruppo, ma vi sono anche operatori pastorali di diverso ordine e grado, di diverse attività, quindi laici. Vi sono normali insegnanti. Vi sono anche persone che cominciano una formazione proprio su tematiche di carattere religioso e culturale per poi avventurarsi in altre strade, proprio perché oggi, anche per motivi che a noi forse non sempre piacciono, la dimensione religiosa dell'esistenza umana è ritornata davvero di primo piano.
Di grande attualità. Professor Roux, oggi una facoltà di teologia come deve posizionarsi rispetto alla società, rispetto al mondo e su quali basi poggia poi la vostra filosofia di insegnamento, il vostro pensiero didattico, la vostra linea?
Ma la facoltà di teologia, diciamo, ha due fedeltà. Una fedeltà a una propria tradizione, a una storia. Cioè deve essere un luogo in cui è possibile, in maniera scientificamente accurata, analizzare, capire, studiare, approfondire ciò che sta dietro di noi. Ma deve essere anche un luogo di apertura al futuro. Un luogo dove si può, in tutta libertà, parlare dei problemi che stanno a cuore. I problemi legati alla sfera religiosa dell'uomo interessano tutta la dimensione umana, diciamo. Deve essere un luogo dove si possono dibattere tutte le idee, le posizioni in un atteggiamento di rispetto, in maniera che ognuno possa poi fare le proprie scelte personali.
La Facoltà di Teologia di Lugano, ricordiamo, perché è importante anche ricordare storicamente, è nata come Istituto Teologico di Lugano con decreto di Monsignor Eugenio Corecco, vescovo di Lugano dal 1985 al 1995, un decreto del 27 aprile 1992 approvato dalla Santa Sede l'8 maggio dello stesso anno ed è stato istituito ufficialmente e formalmente il 20 novembre del 1993 ed è la prima istituzione universitaria eretta in Ticino.
Sì, è stato senz'altro un passo coraggioso, potremmo quasi dire un po' folle all'epoca, però se guardiamo al futuro che ha avuto e a ciò che poi anche ha suscitato come stimolo sul territorio, credo che sia stata una scelta davvero profetica.
Certo, anche perché vi aspettavate all'inizio 100 studenti e oggi sono quasi 500.
Sì, questo già da solo dice qualcosa.
Del successo. Tra le ragioni della sua fondazione vi sono l'incremento della ricerca, l'insegnamento della filosofia e della teologia e l'esigenza di dare risposta alle istanze presenti nella società ticinese perché la Svizzera italiana sia dotata di istituzioni di livello universitario. Il vostro rapporto con il paese, con Lugano, con la Svizzera italiana, com'è?
Ma sicuramente c'è una dimensione di grande vicinanza al territorio che è legata proprio alla tradizione anche religiosa del paese e fa parte in realtà di una delle caratteristiche della teologia cattolica. Questo non c'è contraddizione, diciamo, tra il legame a un territorio e la dimensione universale, ma sono i due aspetti che devono andare insieme.
Locale, globale, globale,
globale, sì.
All'inizio della sua avventura della facoltà di teologia si diceva appunto che la facoltà era un istituto di impronta cellina, probabilmente l'ha saputo nel corso della sua esperienza come rettore. Ricordiamo che Monsignor Corecco, fondatore della facoltà, era discepolo di Don Luigi Giossani, fondatore di Comunione e Liberazione. Quanto conta oggi il movimento DCL all'interno della facoltà di teologia? C'è ancora questa impronta?
Ma sicuramente vi sono tra i docenti, tra gli studenti, anche alcuni membri di DCL. Tuttavia è vero che la facoltà di teologia oggi, quella di Lugano, si caratterizza per una pluralità di posizioni interne. E questo deve essere lo scopo di una facoltà. La facoltà universitaria non è una scuola di partito, non è un posto dove si persegue un'ideologia, ma è un posto dove devono essere presenti le varie posizioni e siamo contenti anche che tutte le posizioni possano essere rappresentate.
Quindi, professor Ru, nessuna ideologia prestabilita e soprattutto anche nessun vincolo da movimenti o partiti, quindi un'apertura a 360 gradi davvero sulla società e sul mondo.
Noi ci proviamo, e questo non è detto che non provochi poi fra i colleghi, che invece personalmente sono vicini a una posizione o all'altra, delle discussioni interne anche molto vivaci, ma questo è quello che fa il bello di un'università.
Tra l'altro, a proposito di Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, lo scorso anno avete tenuto un convegno su Luigi Giussani, ma anche sul cardinale Martini. Antipodi dunque siete andati.
Volevamo fare qualcosa di un po' particolare per il 25esimo. Volevamo fare qualcosa che affrontare degli autori che parlassero in lingua italiana, perché siamo una facoltà teologica in cui la lingua italiana è la lingua nazionale e quindi abbiamo dovuto scegliere quelli. E volevamo qualcuno il cui pensiero avesse avuto anche un influsso sulla vita delle persone. E sono emersi naturalmente queste due figure, Giussani e Martini. Ci siamo resi conto che magari nella vicino Milano, dove loro erano più di casa, potrebbe anche essere ancora difficile per la vicinanza affrontare queste figure. Ma l'abbiamo fatto noi, abbiamo cominciato e credo che è stato estremamente interessante.
Per certi versi davvero agli antipodi, Don Luigi Giussani, il cardinale Carlo Maria Martini, figura faro del mondo progressista cattolico, anticipatore tra l'altro per certi versi anche dell'approccio di dialogo che poi con Papa Francesco si è davvero materializzato e concretizzato. È interessante questa vostra scelta.
Ma credo che sia effettivamente il riflesso di quello che dicevo, c'è una facoltà che opera la sua missione a livello accademico e quindi deve avere questa apertura.
Un'apertura che è fondamentale, però c'è Roma, Roma che vigila, che vi governa, che vi guida. Com'è il rapporto della facoltà con Roma?
Ma se devo essere sincero, Roma più che una vigilanza è un'istanza di sicurezza, di ricorso in caso di problemi interni. Abbiamo avuto da poco anche una discussione con le altre facoltà teologiche della Svizzera a Zurigo. È chiaro che quando ci sono delle esigenze si può ricorrere a un'istanza superiore che è sopra le parti. Roma in realtà non esercita nessun controllo immediato né immediato sulla facoltà, però è un punto di riferimento che consente l'internazionalità di ciò che facciamo.
È importante quindi avere questo sguardo, diciamo, non invadente ma comunque presente di Roma.
Devo dire che il rapporto con Roma è quello che consente l'universalità di ciò che facciamo, il fatto che i nostri titoli siano garantiti nel mondo intero, la loro spendibilità sul mercato del lavoro è legato a questo legame e quando si pensa che la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha la supervisione di 3.800 università nel mondo, è chiaro che insomma non è una cosa fuori
sono quindi
dal
tantissime
mondo accademico.
Sono le facoltà tanto di teologia, ecco, il rischio di per un'università di essere di diventare un po' autoreferenziali esiste anche per la vostra facoltà a Lugano?
Diciamo che il rischio di autoreferenzialità forse
di dire noi siamo bravi, siamo i migliori in questo ambito.
Noi ci consideriamo bravi, però non siamo ancora arrivati al punto di considerarci così bravi.
Così bravi. Senta, professor Ru, lei prima ha parlato della lingua italiana. Io ho letto con piacere, ho riscontrato che la lingua italiana è la vostra lingua universitaria.
Sì, sì,
bello.
Sì, sì. Questo fatto non soltanto per il livello del bachelor, dove è abbastanza normale, ma anche per il master, E perché ci siamo resi conto nel corso degli anni che per noi l'italiano è la lingua anche internazionale. E perché sia per la provenienza degli studenti, molti vengono da paesi di America Latina o di forse le antiche colonie francofone, per cui è più semplice, o dalla vicina Italia, è più semplice imparare l'italiano. Per chi viene dall'Europa dell'Est anche, sembrano avere un particolare talento in imparare quella lingua. E forse anche qui, un'altra volta, per il ruolo di Roma, perché sì, molti vanno, tornano, per cui alla fine questa specie di dialetto romanesco, latino, italiano, diventa una lingua più semplice da usare.
Una volta erano tanti gli studenti che arrivavano dall'Europa dell'Est, molti. Oggi forse sono un po' meno e sono di più gli studenti che arrivano dall'America Latina, soprattutto brasiliani.
Sì, sì, sì. Ma la questione dell'Europa dell'Est è perché nel frattempo in tutti quei paesi, finito diciamo il comunismo reale e l'impostazione socialista sovietica, hanno riaperto le facoltà teologiche loro. Quindi noi abbiamo ancora studenti da quei paesi, ma che vengono piuttosto per le specializzazioni, per i dottorati.
Sì.
Invece i rapporti con le altre comunità dall'America Latina in particolare, per motivi tradizionali, anche forse di alcune intuizioni che erano state di Corecco, continuano fino ad oggi.
Quindi non c'entra tanto Papa Francesco in questo caso?
Forse in questo caso no.
Più Monsignor Corecco. Ci sono anche oltre 100 donne tra le allieve.
Eh sì. Vorremmo che fossero un po' di più, però insomma già 100 è un buon numero.
Eh beh, certo. E che differenza c'è tra chi studia ed è maschio e chi studia ed è femmina?
A livello di studi?
A livello di studio, a livello di partecipazione, di coinvolgimento, di interessi?
Ma io francamente non ho mai visto differenze che fossero legate al genere. Quando ero insegnante, almeno in questo settore,
uguale.
Sono assolutamente uguali, sì.
E oggi, secondo lei, i giovani studenti che arrivano da voi a studiare teologia, che tipo di approccio hanno con la religione?
Beh,
che tipo di esperienza e poi che tipo di rapporto?
Ma diciamo che gli studenti che abbiamo noi dipende dal ciclo di studi a cui si iscrivono. Comunque, chiaro, hanno un interesse reale per la dimensione religiosa, che non è più vista come forse anni fa, come qualcosa di imposto dall'alto, dalla tradizione, ma qualcosa di scelto e che si vuole scoprire. Questa è forse la novità che c'è adesso.
Una volta forse erano magari delle imposizioni che giungevano a livello familiare e facevano sì che alcuni poi intraprendevano questo percorso.
Diciamo che era un'altra società, non c'era certo, molta libertà di scelta forse.
Si può ancora parlare di crisi di vocazioni? Oppure è un concetto oramai superato anche questo?
Ma noi vediamo che dove ci sono comunità vive, dove c'è un'esperienza di fede religiosa cristiana, nascono anche le vocazioni, sia alla vita religiosa, sacerdotale, sia anche al matrimonio cristiano. E laddove invece questo manca c'è la crisi generale, ma non solo nelle vocazioni, diciamo, tradizionali di sacerdoti, ma anche nelle famiglie.
Tra le vostre materie, tra le tante materie che voi proponete, tra i tantissimi corsi, quali sono quelli che riscontrano un maggior interesse e anche una maggior partecipazione?
Ah, mi fa una domanda difficile.
Difficile.
Sicuramente ci sono i corsi sulla Sacra Scrittura, che sono forse fra i più gettonati, anche perché chiaramente si tratta di questioni che interessano non solo gli studenti, ma per esempio anche molti uditori. Ultimamente abbiamo visto anche un notevole incremento negli interessi sulle tematiche interreligiose, il fenomeno delle religioni, gli incontri fra le religioni e i problemi che questo suscita.
Quindi il dialogo interreligioso è fondamentale anche per voi, è imprescindibile.
Ma assolutamente, noi abbiamo anche un piano di studi proprio di scienze delle religioni che si occupano di queste dimensioni.
Tra l'altro lei giunge da una regione che è di religione o fortemente contrassegnata anche dalla religione protestante.
La mia regione c'è un pochettino di Valdese.
C'è un pochettino di Valdese in lei?
Non credo. Lo so, ma non mi sono mai posto il problema, ma sicuramente nella mia formazione c'è di tutto.
E lei si rappresenta come un teologo aperto? Come si definisce?
Io mi interesso soprattutto di storia del pensiero teologico, questa è stata un po' la mia passione, quindi chi si occupa di storia e vede nel corso dei secoli i cambiamenti, le evoluzioni, tende, oserei dire, ma forse sto parlando un po' a vantaggio della mia disciplina, ad essere per natura un po' più aperto, un po' più tollerante, perché si accorge che le cose cambiano, le impressioni mutano, ci sono delle cose che rimangono, ma ci vuole anche sempre, credo, libertà e tolleranza.
Questo è molto importante. parlando di storia, lei dice chi si occupa, chi studia storia, poi ha una visione molto aperta.
Mi
molto
piace
più
pensare.
Tollerante.
Sì, sì, sì.
Molto più anche di comprensione verso i tanti fenomeni che succedono oggi.
Questa è stata la mia esperienza personale, cioè studiando la storia della Chiesa antica, che sembra così lontana, ne ho ricavato proprio questa dimensione di maggiore serenità interiore, di interesse per il mondo attuale. Quando insegnavo in Germania, mi ricordo, molti colleghi dicevano: ah, la storia della Chiesa antica, 2000 anni fa, è una cosa passata che non interessa a nessuno. E poi mi rendevo conto che ai miei seminari partecipavano tantissimi studenti, molti di più che non ad altre cose più attuali, e poi mi dicevano: questa sì che è una materia attuale. È attuale perché quando si va vicino all'esperienza della vita, e poi ci si accorge che gli uomini 2000 anni fa e oggi sono gli stessi.
Sì. Senta, lo storico oggi legge la società odierna con uno sguardo più pessimista o più ottimista?
Ah, forse dipende un po' dalle posizioni dello storico, ecco. Sicuramente leggere la situazione contemporanea è complesso.
Molto complesso.
Il lavoro dello storico consiste anche nello scegliere che cosa si vuol vedere. E quindi c'è una dimensione creativa nell'attività dello storico. Lo storico non è soltanto uno che racconta il mondo, ma è uno che lo crea, scegliendo in qualche modo che cosa raccontare, insomma. C'è da sperare che in questa scelta sia fortunato e felice.
Mi piace questa sua espressione. Lo storico non racconta soltanto il mondo, ma lo crea. E lei come lo sta creando il mondo?
Ma cerco di raccontare il mondo così come mi sembra che sia stato nel suo aspetto creato da Dio, evoluto e seguito da una provvidenza.
Questa è ovvio che c'è sempre questa dimensione spirituale, quindi religiosa, nel suo racconto, nella sua definizione del mondo.
Diciamo che è indispensabile sapere da che prospettiva uno parte, anche per potersi proteggere dalle proprie ideologie.
A volte è indispensabile, io dico e aggiungo, è anche corretto per gli altri sapere da che osservatorio si parte.
È assolutamente corretto. Pensi che proprio nell'aspetto, per esempio, dell'insegnamento delle religioni, di queste cose, c'è stato un dibattito ultimo. Si sta passando da quella che era la concezione scientifica neutrale, dove colui che parla del fenomeno religioso deve quasi essere non religioso lui, lontano, per poter essere, diciamo, asettico
neutrale.
E assolutamente neutrale. Ci si rende conto che questo non è umanamente possibile, è un ideale ma non si riesce. E allora la posizione più corretta è quella di dichiarare e avere consapevolezza del proprio punto di vista. La mia posizione deve essere consapevole, perché solo così, in ciò che dico, potrò cercare di fare un po' la tara delle cose e permetto a chi mi ascolta in qualche modo anche di valutare quello che dico e di avere una maggiore libertà rispetto alla mia lettura del mondo.
Però la consapevolezza è fondamentale.
Infatti, assolutamente.
La consapevolezza di ciò che si dice, di ciò che si racconta.
Certamente, sono gli aspetti che ne fanno, che gli ingredienti.
René Roux, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, è con noi oggi e le sue parole sicuramente meritano ampie riflessioni e anche, diciamo, di essere magari riprese da chi ci sta seguendo, da chi ci sta ascoltando. Sono parole ricche di significati e ricche anche di sfumature, direi, estremamente interessanti e aggiungo anche stimolanti. Ascoltiamo un brano musicale e poi dobbiamo parlare di Papa Francesco, non possiamo dimenticarlo.
Certo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
times it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire.
Da Bruce Springsteen a René Roux, al professor René Roux, che è rettore della Facoltà di Teologia di Lugano e che è ospite oggi a Mille Voci. È rettore da 4 anni, ha studiato storia della Chiesa antica e patrologia, un personaggio davvero che ci sta raccontando e ci sta dicendo tante cose estremamente interessanti. Abbiamo parlato molto della facoltà, parliamo ora della società e del mondo, Nicola Colotti, con alcune riflessioni che sicuramente meritano di essere riprese e discusse.
Magari partendo da una domanda che può essere persino provocatoria, e cioè la teologia può essere una scienza? Perché questo poi induce una possibile riflessione. Prendendo spunto anche dalla posizione di Papa Francesco sul rapporto tra fede e scienza, di cui molto si dibatte oggi. Qualcuno provocatoriamente potrebbe chiedersi se in una facoltà di teologia c'è spazio, per esempio, per l'ateismo, per la posizione degli atei, che spesso contrappongono riflessioni di carattere scientifico alla fede e al fatto di credere o non credere in Dio. Credo che sia anche un dibattito stimolante, sicuramente più stimolante che non il dibattito con tutte quelle forme di intolleranza religiosa o di ritorno a forme quasi biblistiche, no? Della visione del mondo, che si stanno spandendo un po' nel mondo secolare, e qui mi riferisco in particolare agli Stati Uniti, dove ci sono correnti religiose oltranziste con le quali probabilmente non è facile dialogare, quindi penso che, vista dal punto di vista del teologo, queste siano sfide interessanti.
Grazie Nicola Colotti per questi spunti assolutamente degni di nota. Allora, professor René Roux, a lei la parola. La teologia e la scienza, la teologia è una scienza?
La teologia è una scienza, in particolare la teologia che si fa in una facoltà teologica corrisponde alle caratteristiche di scientificità, anzi possiamo dire che la definizione stessa di scienza proviene storicamente proprio dalle esigenze che ha messo in piedi anche la teologia. Chiaramente le scienze sono diverse tra di loro e hanno metodi differenziati. Quindi è chiaro che la scienza e gli studi letterari hanno metodologie simili, ma non proprio identiche a quelle degli studi giuridici, così la teologia ha le sue modalità di essere scientifica.
Però è una materia scientifica.
Sì, assolutamente.
In tutto e per tutto. La facoltà di teologia dà spazio anche alle persone atee?
La facoltà di teologia si occupa moltissimo anche dell'ateismo. Quando io stesso avevo studiato teologia, 25-30 anni fa oramai sono passati, abbiamo fatto un anno intero un seminario sul pensiero di Marx, il marxismo e l'ateismo dialettico, insomma, materialistico. Questo è uno degli aspetti che bisogna conoscere in tutta la sua dimensione.
È importante, insomma, dare spazio anche a loro, dare spazio anche a questo movimento. È un movimento l'ateismo?
Ma sono posizioni sicuramente presenti, una corrente di pensiero. Non so se sono così organizzati, anche se ci provano forse qualcuno.
Senta, perché le piace Papa Francesco? Se le piace.
Papa Francesco, adesso spero di non scandalizzare nessuno.
Vada, dica!
Mi ricorda i parroci sacerdoti che conoscevo io quando ero ragazzo. Cioè un po' queste figure di persone che erano molto coerenti con la loro impostazione, che cercavano in ogni modo di portare il Vangelo in tutte le dimensioni della vita, che cercavano di essere attenti ai poveri, alle persone emarginate, e che ogni tanto ci rimproveravano per un certo perbenismo, per una certa ipocrisia, per non essere così attenti anche ai prossimi, come forse Gesù ci ha insegnato.
Quindi le ricorda il buon sacerdote?
Sì, decisamente.
Di una volta?
Beh, di quello che io ho sperimentato all'epoca.
Certo.
Forse non è l'unico, dei suoi ricordi. Ancora. Sì.
Sappiamo che per Papa Francesco il dialogo interreligioso è fondamentale. Contrassegna molto il suo pontificato, ha contrassegnato i suoi sei anni di pontificato.
Sì. Ma questa è una dimensione assolutamente indispensabile della missione della Santa Sede contemporanea. Ci rendiamo conto che molti conflitti purtroppo hanno origine anche in ideologie religiose e soprattutto nei loro risvolti politici. Ecco perché se qualcuno crede nella pace, se qualcuno crede nel messaggio che ci ha portato Gesù Cristo, questa dimensione di dialogo interreligioso diventa una delle vie necessarie e indispensabili.
Ecco, e riprendendo lo spunto di uno degli spunti di Nicola Colotti, la fede chi la usa come politica?
Purtroppo vediamo che ci sono alcune correnti religiose dove questa identificazione tra dimensione di fede, dimensione politica è quasi intrinseca.
Certo.
E quindi si arriva a posizioni totalitarie dove si giustifica anche l'uso della violenza. E questi fatti ci inquietano.
E si arriva anche a delle forme di intolleranza religiosa.
Ahimè, le vediamo fin troppo, le vediamo ritornare alla ribalta, cose che pensavamo superate di un passato lontano.
Abbiamo visto quello che è appena successo nello Sri Lanka e qui si potrebbe aprire il grande discorso molto ampio, difficile, tormentato per certi versi, complicato, dei cristiani perseguitati nel mondo.
È purtroppo un fatto che ci preoccupa molto. Notiamo che oggi statisticamente i cristiani sono il gruppo religioso più perseguitato. Per assurdo, siccome il cristianesimo viene stranamente identificato con le potenze occidentali, sembra quasi che queste persecuzioni dei cristiani, che magari sono indiani, cinesi o vengono dai paesi arabi, sia quasi un modo di andare contro la soprapotenza degli Stati Uniti. È una situazione assurda, ma è quello a cui noi assistiamo.
Rainer, e questa intolleranza religiosa poi però spesso purtroppo riguarda anche noi, riguarda anche i cristiani, riguarda anche i cattolici che si chiudono e che diventano a loro volta intolleranti.
Questo può accadere perché perfetti non siamo ancora. Però bisogna chiedersi se in questo essere così noi seguiamo davvero gli insegnamenti di Gesù Cristo oppure no. Ecco, c'è anche una dimensione profonda nel DNA di una tradizione religiosa e credo che la fedeltà all'origine dovrebbe portarci a superare questi atteggiamenti.
Non è facile però.
Ma sa, se qualcuno mi tira uno schiaffo mi viene la tentazione di restituirglielo. Poi sento Gesù che dice porgere l'altra guancia e allora faccio una riflessione.
Abbiamo parlato dello Sri Lanka, giustamente dobbiamo ricordare anche la Nuova Zelanda, quello che è capitato.
Sì.
E la sua lettura di tutto questo?
Ma purtroppo queste forme sono, ahimè, queste dimensioni violente fanno parte un po' delle tentazioni di tutta l'umanità. Ciò che bisogna anche guardare è il modo in cui magari vengono presentate. Notavo qualcuno proprio questa mattina, curiosamente, mentre sul fenomeno della Nuova Zelanda si ha il coraggio di dire che cosa è successo e qual è stato il gruppo che è stato vittima, sulla Sri Lanka a volte si fa finta che non siano stati proprio dei cristiani. Ecco, c'è una difficoltà secondo me anche nei nostri governi, alcuni governi occidentali, a fare un'analisi distaccata della situazione per vari motivi.
Senza occhiali ideologici.
Io credo che come in tutti i fenomeni bisognerebbe riuscire in qualche modo a vedere le cose per ciò che sono e soltanto in questo modo si possono trovare soluzioni.
Rainer, Papa Francesco è anche molto vicino al mondo dei migranti, alla realtà dei migranti, aggiungerei anche alle tragedie, ai drammi dei migranti.
Sì.
Questo è un grande segnale. Purtroppo, di apertura, di fede, di generosità, di solidarietà.
Papa Francesco adesso sembra quasi che si sta facendo dei nemici per il fatto che ci ricorda la realtà. Che queste persone che scappano perché hanno paura per la loro esistenza, sono esseri umani. E noi non sappiamo, come società nostre, come reagire per rispondere a queste esigenze. Allora si preferirebbe chiudere gli occhi. Papa Francesco continua insistentemente a ricordarci questa verità.
Ed è paradossale, è una verità assoluta, direi anche molto, molto chiara, molto lampante, molto logica, molto scontata, eppure tanti vedono in lui... un personaggio che comunque dice delle cose strane su dei mondi strani, su delle società strane.
Sì, perché in realtà forse anche le nostre nazioni hanno paura dell'invasione, hanno paura di questa presenza di stranieri che non si sa cosa fanno, che sono pericolosi, che sono portatori di cose. Non è facile rispondere E allora ecco, la prima reazione è quella di dimenticare, di chiudersi, di non volerli vedere. Papa Francesco ci ricorda che ci sono là, ne dobbiamo in qualche modo trovare delle soluzioni, anche se forse non le ho io.
È anche vero che queste paure, che queste inquietudini, che questi terrori sono anche un po' strumentalizzati, sono anche un po' veicolati da un certo tipo di politica che infonde questo sentimento di insicurezza nella popolazione. Quindi chi vive nella paura, con la paura, è spesso magari in buona fede.
Sicuramente. Di fatto, secondo me, quando si fa leva su questi sentimenti, si arriva presto a suscitare delle emozioni, delle reazioni anche più forti di quello che sarebbe razionale, perché si tocca su degli aspetti fondamentali. Se qualcuno mi porta via il portafoglio, e vabbè, mi dispiace, ma se qualcuno mette in dubbio, mette in crisi l'esistenza della mia famiglia, la mia reazione è molto più forte, ecco. E quando si mette in dubbio l'esistenza di un'identità nazionale, di un gruppo, ecco, chiaramente le reazioni emotive sono molto più potenti. E purtroppo c'è chi magari, anziché trovare soluzioni ai problemi veri, preferisce cavalcare queste cose per finalità anche politiche.
Quindi si vive spesso, certe persone vivono con la pancia più che con la ragione.
A tutti quanti capita un po'.
E spesso però vivere con la pancia o ragionare con la pancia più che con la ragione e con la razionalità porta poi a delle derive.
Ahimè, le vediamo.
Papa Francesco comunque nei suoi anni di pontificato è riuscito a scuotere in ogni caso le nostre coscienze, perché ci ha portato delle verità, lo abbiamo detto prima, delle verità che sono lì da vedere.
Assolutamente. Papa Francesco all'inizio sembrava così il Papa buono che suscitava entusiasmo in tutti, e adesso ci accorgiamo che la sua semplicità di linguaggio comporta però anche dei messaggi forti, dei messaggi che ci inducono a dover prendere posizioni esistenziali.
Che toccano la nostra coscienza. Lui è riuscito, la Chiesa riesce a scuotere le coscienze?
Ma la Chiesa è grande, ci si prova. Io credo di sì.
E a che punto siamo? Oggi la Chiesa riesce a emozionare, ma più che emozionare a lanciare messaggi forti che ti obbligano a pensare, che ti obbligano a riflettere.
Secondo me oggi la Chiesa come istituzione in quanto tale forse non è così forte o così si impone in maniera così rapida. È molto più forte il messaggio che passa magari attraverso singoli uomini di Chiesa, che sia Papa Francesco, che sia alcune figure di sacerdoti, di vescovi o semplicemente di credenti. Io credo che su questo piano, dove si vede anche l'esempio personale, la Chiesa oggi in questa via riesce ancora a scuotere qualcuno. Forse la Chiesa ha perso però quella sua forza a livello sociale come istituzione. Cioè non si crede più a qualcosa perché lo dice la Chiesa, ma può esserci che vi sia qualcuno all'interno della Chiesa che, dicendo delle cose, ecco, a questo punto viene ascoltato.
Nella Chiesa convivono però sia i cattolici conservatori sia quelli progressisti con posizioni ecclesiali e direi anche etiche e morali ben distinte e ben distanti l'una dall'altra. Questa convivenza è un valore aggiunto oppure alla fine rischia di essere poco pagante?
Chi non conosce la Chiesa cattolica pensa che tutti i cattolici siano lì pronti a obbedire a qualunque parola che esce dalla bocca del Papa. In realtà la Chiesa cattolica è molto grande e vi sono davvero tante posizioni, a volte molto diverse tra di loro, su tante questioni, questioni che suscitano anche dibattito interno. E penso che questo dibattito...
Ed è sano questo dibattito, è salutare?
Secondo me è necessario, non se ne può fare a meno.
Senta, nel 2018 Papa Francesco ha avuto parecchio da fare, è stato un anno segnato dallo scandalo degli abusi commessi da sacerdoti e religiosi su minori, e tra i gesti più clamorosi della lotta alla pedofilia voluti dal Papa, da Papa Francesco, vi è stata la convocazione di tutti i vescovi del Cile in Vaticano, questa convocazione con l'offerta delle dimissioni da parte dell'intero episcopato cileno. Secondo lei oggi la Chiesa, soprattutto la Chiesa, ma ovviamente in evidenza Papa Francesco, come ha reagito, come si è comportata, come si sta comportando rispetto a tutti gli abusi commessi? È una buona linea quella adottata dalla Chiesa?
Dunque, se sia una buona linea, questo non sarei in grado di valutarlo. Ciò che è vero, vedo davvero una grande serietà nel porre un fine a questi abusi, a questi fenomeni e cercare di porre rimedio. Questi abusi purtroppo non sono soltanto all'interno della Chiesa cattolica, lo sappiamo, però quando si vedono commessi da persone che hanno fatto una professione di vita che sosteneva valori esattamente all'opposto, ecco, ci si chiede davvero che cosa si deve fare per evitare che questo accada ancora.
Soprattutto ci si può e ci si deve chiedere, René Roux, perché la Chiesa ha taciuto per tanti anni, per molti, troppi anni, tutto quanto si sapeva che accadeva.
Questo, francamente, non so se la Chiesa in quelle cose si sia davvero differenziata da istituzioni analoghe. Quello che vedo nella Chiesa Cattolica è accaduto in altri luoghi, anche nelle scuole, anche in altri ambiti. Semplicemente, secondo me, non c'era la coscienza della gravità di quegli atti. Io credo che coloro che all'epoca hanno preferito, non lo so, faccio soltanto una riflessione, non so se loro hanno taciuto soltanto perché volevano evitare lo scandalo, ma perché in realtà non si rendevano conto del danno che era stato fatto a quelle povere vittime. E si pensava che tacendo e andando avanti si potesse dimenticare tutto. Oggi ora ci rendiamo conto che non è così, che quei danni sono profondi, sono permanenti, e qualora che bisogna completamente cambiare strategia.
Oggi sia la facoltà di teologia e sia nella Chiesa si parla ovviamente ed evidentemente ancora e sempre di etica e di morale. Sono due parole da prendere con le pinze. Non è evidente oggi.
No, no.
Parlarne, certo. Come parlarne, come definirle. Etica e morale. Morale e etica, cosa sono?
Bisogna vedere l'uovo cosa deve fare della propria vita, e la morale o l'etica sono due parole che indicano per un certo verso la stessa cosa, dipendono un po' dalla visione dell'uomo e sulla base di che cosa è l'uomo e che cosa l'uomo dovrebbe essere che noi possiamo stabilire che cosa è giusto e sbagliato. E noi ci accorgiamo, soprattutto in un mondo in cui abbiamo accanto a noi persone provenienti da altri paesi, da altre culture, che queste persone portano anche altri valori, un'altra scala di valori. Allora ciò che è morale per me può non essere morale per loro. Quello che per me è un crimine può non essere un crimine nella loro cultura. Questo fa, secondo me, l'urgenza e la complessità della riflessione etica e morale oggi.
E certo, perché è difficile dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. E spesso però si dice non abbiamo più i nostri valori, siamo alla ricerca dei nostri valori, li stiamo perdendo. Ma quali sono i nostri valori?
Bisogna cominciare a conoscerli, secondo me. Sicuramente la
spesso,
nostra...
mi scusi, si abusa un po' di questa parola, i valori.
I valori, sa, noi oramai siamo convinti che vi siano dei valori universali, e io ne sono personalmente convinto, però siamo convinti che tutti ne siano convinti. Si parla dei diritti universali dell'uomo, io sono profondamente convinto di questo, ma siamo davvero tutti convinti di questi valori universali? Noi vediamo per esempio che in paesi di tradizione islamica la concezione dei diritti dell'uomo è molto diversa, perché è sottoposta alla legge di Dio, della Sharia. E allora ecco che valore universale sembra non essere più così universale. Questo è un settore su cui dobbiamo davvero discutere ancora, ricercare ancora e confrontare molto di più le posizioni.
E secondo lei oggi il cristianesimo è sufficientemente ascoltato e accettato da altre religioni? Ed è anche preso come esempio?
Non lo so. Sicuramente a livello intellettuale qualcuno comincia a guardare all'esempio cristiano. Io credo anche, per esempio, tra coloro che riflettono nell'ambito islamico, che insomma si pensa un po' al rapporto tra violenza e fede in un altro modo. Però credo che siano strade molto lunghe da ancora da perseguire.
Sarebbe d'accordo sul matrimonio per i sacerdoti, per i preti? L'addio al celibato?
In alcune tradizioni cattoliche questo si fa, nei paesi di rito bizantino. È una scelta che compete ai vescovi e ai papi. Io, grazie a Dio, non sono né l'uno né l'altro.
E quindi non mi risponde.
No.
Allora, poi dopo parliamo, preferisce così, glissare. Va bene, allora René Roux, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, è con noi. Ascoltiamo ancora un brano musicale e poi mi interessa portare il discorso sui giovani e il loro rapporto con la religione e poi anche con la morale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955, parola chiave, rete 1.
René Roux, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, è con noi oggi a Mille Voci e con lui stiamo spaziando davvero su tantissimi temi, su vari argomenti a 360 gradi. Lui è molto bravo perché risponde, direi, in modo impeccabile ad ogni domanda. Non abbiamo preparato nulla, stiamo andando a braccio e questo secondo me è uno dei segreti della spontaneità e della naturalezza della radio, ma apprezzo soprattutto in René Roux la semplicità e soprattutto l'incisività delle sue risposte mai lunghe. È un ottimo comunicatore lei.
Ma grazie,
è abituato, si vede, a parlare negli atenei, nelle università, e quindi indubbiamente ci sa fare. Parliamo dei giovani. I giovani e il loro rapporto con le religioni. A che punto siamo?
Ma scopriamo che io credo una certa ripresa.
Anni fa si interessano?
Non tutti. Ma c'è una parte che si interessa e si interessa molto, e lo vediamo per esempio nei nostri studenti.
Bello, quindi positivo.
Assolutamente.
Una buona premessa. Senta, parlando dei giovani, dobbiamo arrivare a parlare anche della scuola. e delle scelte dei compiti in materia religiosa della scuola. Lei è per l'ora di religione o per l'ora delle religioni?
Io sarei un po' per tutte e due, se devo dire la verità. Come ho detto, quando si parla di religioni è necessario tenere presente anche la dimensione religiosa. Cioè la libertà deve essere data non dalla religione, ma la libertà di potersi interessare per le religioni. Questo è un fatto. È chiaro, le modalità in cui svolgere questo servizio diventano complesse e sono adesso soprattutto oggetto di discussione.
Ma tocca alla scuola anche occuparsi di religione? La scuola laica?
La religione fa parte della nostra cultura, quindi non si può non occupare. Come si fa a leggere la Divina Commedia senza occuparsi di religione, insomma? Come si fa a leggere i diritti universali dell'uomo senza sapere da che parte vengono anche determinati ideali?
Fare storia anche, è importante conoscere la religione se si studia storia.
Sì, certo, però non è sufficiente fare storia per capire le religioni, come non basta fare storia per capire la letteratura.
Certo, però lei ha parlato sempre di religione quando parlava di scuola, mai di religioni.
Religione...
Un lapsus?
No, religione e religioni dipende che cosa vogliamo dire. Cioè, c'è un fenomeno religioso in generale, le religioni come manifestazione. C'è anche un'attenzione a quella che è la religione che ha particolarmente, diciamo, influito la cultura in cui viviamo. La nostra cultura non è stata plasmata dall'Islam o dal Buddismo, è stata plasmata dalla tradizione giudeo-cristiana e questo deve essere in qualche modo anche considerato.
Una nostra ascoltatrice, Rene Rucci, ha inviato un filmino, una fotografia, ma è un filmino, un video, sì. E ci scrive: da 3 anni abbiamo riportato un'antica usanza, abbandonata da tempo, di svolgere una messa alla cappella di San Rocco a Cabbio. Trovo che sia molto importante tenere ancora vive queste piccole tradizioni a cui partecipano a volte anche i giovani. Bello.
Ma sicuramente molto bello. Sono queste cose perché in realtà, come ho detto, la religione fa parte, queste tradizioni fanno parte della nostra identità, della nostra storia. Ognuno è libero di aderirvi interiormente o meno, ma credo che sapere da dove veniamo ci permette anche di affrontare il futuro con maggiore serenità.
È preoccupato dal fatto che vi siano sempre meno cattolici praticanti che vanno a messa?
Sa, è molto difficile sapere chi sono veramente, quanto sono praticanti cattolici che vanno a messa, perché c'è un andare a messa che fa parte anche, forse una volta, di un impegno di società, c'è una cosa di partecipazione interiore. Come si usava a dire, le comunioni il Signore non le conta, ma le pesa.
Non si contano, ma si pesano. Senta, uno dei problemi, credo, delle messe, o nelle messe oggi, è il momento della predica, che potrebbe essere sicuramente migliorato, potrebbe essere di livello più elevato. Ecco, a questo proposito, oggi come comunica la Chiesa durante la predica, durante l'omelia? Mi ricordo che anni fa feci un'edizione di Mille Voci proprio dedicata all'omelia. Tra gli ospiti ricordo Don Sandro Vitalini. E lui fu molto critico, molto molto severo, con i sacerdoti, con i preti che spesso non sanno attirare l'attenzione, che non sanno incuriosire, che non sanno essere, diciamo così, avvincenti, attrattivi e attraenti, sexy, potremmo dire.
Ma credo che predicare sia l'esercizio più difficile che ci sia, perché si ha di fronte un pubblico molto diverso, disparato, c'è un tempo che dovrebbe essere breve, e qualche volta non tutti sono dotati di saperlo fare bene. Sicuramente una cosa che mette d'accordo sia i progressisti che i conservatori, che le prediche potrebbero essere migliori.
Però perché questo non viene migliorato e non viene insegnato in una facoltà come la sua, la facoltà di teologia? Non viene forse dato sufficiente spazio e sufficiente importanza al fatto che magari bastano meno concetti, meno parole per essere un po' più ascoltati, un po' più seguiti?
Guardi, le racconto una breve esperienza. Quando studiavo patrologia a Roma, quindi storia della Chiesa antica, ero in collegio con alcuni colleghi che studiavano invece pastorale e omiletica. Uno di questi un giorno mi porta una sua esercitazione, l'analisi di un'omelia moderna, che io ho fatto basandomi sui principi della retorica antica che avevo studiato. Lui non parlava bene l'italiano e quindi aveva difficoltà. Quando ha portato questi pochi scritti che ho fatto io nel suo seminario, erano tutti entusiasti. Quelle cose erano la sapienza che avevano gli antichi su come si comunica. Ecco, queste cose una volta si insegnavano, oggi noi non le insegniamo più, adesso dovremmo reintrodurle nei nostri piani di studio anche proprio l'omiletica, come si fa un discorso in pubblico a seconda delle persone che siano davanti.
Quindi è importante insegnarlo. È vero che oggi ci sono preti, sacerdoti che vengono da diversi paesi, quindi ognuno ha la sua cultura, ognuno ha le sue abitudini, ognuno ha le sue tradizioni.
Sì, 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 sì. La facoltà di teologia aprirà prossimo semestre una cattedra di teologia pastorale e fra quei compiti vi sarà anche quello, fino adesso non l'avevamo, di vedere come inserire questi corsi di formazioni omiletici.
C'è un messaggio che è interessante perché comunque stimola uno spunto. Allora ci si chiede, ci chiedono, ma oggi uno che vuole diventare prete, da che cosa vuole scappare? L'ascoltatore o l'ascoltatrice usa il verbo scappare. Ma perché, secondo lei?
Quando io sono entrato in seminario per diventare prete...
Da dove è scappato? Da cosa è scappato?
Ma io non stavo scappando da nessuno, ma io ero attratto da qualcuno, da qualcun altro, dalla sequela di Cristo.
Che è ben diverso.
È ben diverso.
Un altro messaggio invece ci dice e le chiede che cosa pensate, che cosa pensa il nostro ospite dei testimoni di Geova.
Persone che sono caratterizzate in genere da una grande buona volontà, tuttavia io ho fortissimi dubbi sulle loro interpretazioni bibliche e sulle conseguenze che ne traggono.
Siamo in chiusura, René Roux. Io le chiedo come ultima domanda cosa significa oggi e come si deve vivere, come deve vivere oggi un buon cristiano. Dia qualche consiglio.
Ma... provare a leggere il Vangelo, seguire l'esempio di Gesù.
Basta e avanza.
È un inizio.
E per essere un buon uomo, chi non ha interesse al Vangelo, chi non ha interesse a Gesù? L'ateo, come si fa a essere un buon ateo?
L'ateo deve seguire la propria coscienza. Può darsi che la sua coscienza gli porrà delle domande, gli darà delle indicazioni.
Grazie mille a René Roux per essere stato con noi, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano. Buona continuazione, tanti auguri e soprattutto buon lavoro. Oggi è venerdì e quindi la settimana prossima avrete una settimana intera di altre edizioni di Mille Voci con Nicola Colotti e ci sarà anche la redazione dell'informazione che vi proporrà dei temi interessanti soprattutto sulle votazioni del mese di maggio. Buona giornata a voi tutti, buon ascolto e buona fine di settimana.